La mia doppia vita alla Ducati di Bologna. Tino Zanobetti, nato a Alessandria d'Egitto il 1 ottobre 1919, ottava brigata Giustizia e Libertà, Massenzio Masia. Ho girato il mondo e l'ho visto cambiare, dopo la guerra, nella mia vita fortunata che ormai dura da più di un secolo, senza che la memoria mi abbandoni. Università, istituti di ricerca, incarichi per le Nazioni Unite. Ma certo era complicato raccontare ai tanti che me lo chiedevano come fosse possibile la mattina andare in bicicletta alla Ducati, buongiorno signor direttore, poi da clandestino trasformarmi nel tecnico responsabile della radio del CLN, condividere la militanza di Giustizia e Libertà con i miei compagni di università e usare la scusa delle ferie estive per collegarci alle brigate Garibaldi in Romagna. Per finire nascosto, quando ormai mi avevano scoperto, nella tenuta agricola di un ex gerarca fascista che faceva il doppio gioco. Eppure questa è stata la mia resistenza, borghese e spericolata, nella Bologna antifascista, nella quale mi muovevo fedele alla regola di conoscere meno gente possibile, perché appena ti trovavi in quattro potevi star sicuro che uno era una spia. A Bologna c'ero arrivato nel 1936 per studiare ingegneria dalla città in cui ero nato, Alessandria d'Egitto, dove già sapevamo che il fascismo, con le sue guerre coloniali fuori tempo massimo, era la disgrazia dell'Italia. La mia era una famiglia di tradizioni risorgimentali. La mamma, Leonia Morpurgo, era ebrea. Così fu naturale per me, fin da subito, gravitare negli ambienti dell'ebraismo bolognese antifascista. Edoardo Volterra, professore di diritto romano, era sposato con mia cugina. Mario Iacchia, militare nazionalista che in seguito alle leggi razziali rinnegherà il fascismo e aderirà al Partito d'Azione, diventerà il mio primo comandante partigiano. Venne ucciso, purtroppo, ma questo succederà dopo. Nel 1940, quando la guerra interruppe i rapporti con la famiglia lontana, prima ancora di finire gli studi, dovetti impiegarmi alla Ducati. Una volta laureato, nel 1941, volendo specializzarmi in ingegneria aeronautica, mi trasferii a Torino, assegnato alla Fabriguerra, il commissariato delle fabbriche belliche. Fu da lì che nel novembre del 1942, in quanto ufficiale del genio aeronautico, feci ritorno alla Ducati di Bologna e ne divenni direttore dell'ufficio tecnico. Questo mi permetteva di entrare in contatto con tutti gli ambienti della fabbrica, dove i miei sentimenti antifascisti erano noti a chi di dovere. Me ne resi conto quando venne a trovarmi in ufficio l'operaio Gianni Masi, che senza precauzioni mi disse: «Sono il segretario della cellula comunista, sappiamo di poter contare su di lei». Formalmente ero un militare, ma potevo vestire in borghese. Questo mi facilitò dopo l'8 settembre 1943, quando giravano le camionette tedesche a prelevare i soldati ancora in divisa. Mi recai, secondo regolamento, al comando dell'aeronautica di Via Gandino, dove stavano già squagliandosela. In tanti ne uscivano, e dalle finestre delle case circostanti buttavano giù degli abiti per consentirgli di fuggire in incognito. Anche il comandante, quando mi ricevette, era già in borghese. L'unica cosa che seppe dirmi fu: aspettiamo. Aspettiamo che cosa? La mia scelta era già compiuta, il Partito d'Azione. Mi misi a disposizione di Mario Iacchia, che stava formando quella che in seguito sarebbe diventata l'ottava brigata Giustizia e Libertà. Anzi, due brigate, una di montagna e una di città. Lui non ebbe dubbi. Il tuo posto, Dino, è nella brigata di città. Ci serve che tu rimanga alla Ducati e non pensare che sia meno pericoloso che andare in montagna. Ben presto avrei avuto modo di rendermi conto che aveva ragione. Neanche un mese dopo, nell'ottobre del 1943, alla Ducati venne a parlarmi in ufficio Raffaele Gandolfi, che si era già presentato come successore di Gianni Masi a capo della cellula comunista. «Compagno ingegnere!» gli piaceva chiamarmi così quando eravamo soli. «Abbiamo saputo dalla questura che stasera ci sarà una vetata di ebrei. Se ne conosci, avvertili». «Quelli che conosco sono già scappati tutti», risposi. Ma subito mi venne in mente il professor Emanuele Foà, insigne docente di fisica ma un po' fuori dal mondo, che difatti, venni a sapere, ero rimasto a Bologna con sua moglie. Quando andai ad avvertirlo, avevano già preparato uno zaino per rifugiarsi a casa di amici. Ma per loro non era finita e la sorte ci avrebbe fatto incontrare di nuovo pochi mesi dopo. Nell'ottobre del 44 Bologna subì un bombardamento alleato. Passavo da via Nazario Sauro quando, davanti a una casa crollata, riconobbi la moglie di Foà. Il professore era ancora sotto le macerie, gravemente ferito. Fu estratto e ricoverato all'ospedale Sant'Orsola, ma non aveva documenti falsi e quella per lui sarebbe stata l'anticamera della deportazione. Nella nostra brigata Giustizia e Libertà militava un ragazzo, Mario Bastia, che lavorava in un laboratorio di strumenti chirurgici e conosceva bene il Sant'Orsola. Una settimana dopo venne a sapere che il professor Foà, l'indomani, sarebbe stato trasferito all'ospedale militare. Decidemmo di agire. Entrammo prima del coprifuoco, nascondendoci nel sotterraneo. Il piano era di aspettare le 3 di notte, neutralizzare il piantone e trascinare il ferito in salvo. Per fortuna il brigatista stava dormendo su una poltrona col mitra fra le gambe. Nella stanza trovammo Emanuele Foà, che capì subito. Mi ero portato dietro un vestito, lo tagliai per farglielo indossare perché era al lato sinistro del corpo tutto bendato. Lo sollevammo, io da una parte e Mario dall'altra. In corridoio avevamo lasciato una sedia a rotelle. Passando davanti al piantone, che continuava a dormire, scendemmo di nuovo nel sotterraneo per aspettare le 6, la fine del coprifuoco. Era inverno e, favoriti anche dall'oscuramento, riuscimmo a farlo uscire e a portarlo in una casa sicura. Dopodiché io me ne andai alla Ducati e Mario Bastia al suo laboratorio. Ormai anch'io ero un clandestino, sebbene mantenessi la mia identità ufficiale. Avevo conservato una residenza di copertura, ma per sicurezza cambiai vari alloggi, l'ultimo dei quali in via Odofreddo. Magari avessimo avuto una rete bene oliata come quella dei comunisti. Noi, di Giustizia e Libertà, contavamo nelle nostre file intellettuali prestigiosi, ma sul piano organizzativo eravamo sbrindellati. Mario Iacchia era andato a guidare le azioni partigiane fuori Bologna. In città avevamo riferimento politico al mazziniano Armando Quadri e come responsabile operativo a un uomo coraggioso ma inadatto, Massenzio Masia, che badava poco alla sua incolumità personale e finì per mettere a repentaglio quella di molti. Due infiltrati fecero il loro sporco lavoro e il 3 settembre 44 ci fu una grande vetata in cui caddero anche Masia e Quadri. Li torturarono nella caserma della Guardia Nazionale Repubblicana, ma anche i verbali registrano che non parlarono. Furono fucilati al poligono di Tiro il 23 settembre. Dopo quel disastro i GAP comunisti bolognesi per precauzione interruppero i rapporti con noi. Io cercavo di tenermi al riparo, anche se non ero ancora ricercato. Quello avvenne un anno dopo. Non solo frequentavo i comunisti della Ducati, ma nel corso dell'estate fui inviato in Romagna, dove nel luglio del 44 mi trattenni 15 giorni e presi contatto con l'ottava brigata Garibaldi di Ilario Tabarri e inoltre con alcuni ufficiali inglesi da cui volevamo ottenere delle attrezzature tecniche. Forse anche per questo, dopo la guerra, nonostante fossi del Partito d'Azione, mi diedero una medaglia con la stella di Garibaldi. Al mio ritorno a Bologna, grazie ai quarci ricevuti dal comando alleato, fu possibile installare nel sottotetto dell'Istituto di Geografia, nella zona universitaria, una stazione radio ricetrasmittente partigiana, in grado di collegarsi alle radio militari anglo-americane. Il direttore dell'istituto era sfollato, il custode era uno dei nostri. Una radio con frequenze amatoriali l'avevamo già fatta funzionare un po' a casa mia e un po' a casa di Mario Bastia, ma ora, con l'aiuto dello studente Carlo Balduccelli, riuscì ad allestire un impianto doppio, davvero prezioso. Durò poco, purtroppo, poiché l'istituto era vuoto, con un eccesso di imprudenza veniva usato come comando della brigata Giustizia e Libertà e inoltre vi furono fatti ricoverare 5 disertori. I fascisti in qualche modo lo vennero a sapere e il 20 ottobre 44, a mezzogiorno, lo circondarono. Fu quella che passò alla storia come la battaglia dell'università. I partigiani intrappolati risposero al fuoco. Tra loro c'era anche il mio amico Mario Bastia, che cadde in combattimento insieme ad altri 5 sfortunati. Ignaro dell'accaduto, mi trovavo alla Ducati. Quel pomeriggio mi recai tranquillamente all'istituto presidiato dai fascisti. Nella borsa, sotto a dei libri, portavo un saldatore elettrico che avevo fatto riparare allo stabilimento. Mi venne incontro un brigatista e io mi misi a correre alla disperata, andando a sbattere un altro che mi acciuffò. Trascinato dentro, quando ormai mi sentivo perduto per via del saldatore nascosto nella borsa, nell'atrio vidi un gruppo di bidelli e funzionari tenuti a bada dalle guardie che li stavano identificando. Quando ecco che Macciocchi, il segretario dell'istituto, si rivolse a un funzionario. «Quello lo conosco, è il professor Zanobetti, un nostro assistente». Il funzionario mi controllò i documenti, li registrò e poi, non so come, disse «vada pure». Così mi sono salvato la vita. Solo che ormai ero bruciato. Figuriamoci se non sarebbero seguite altre verifiche sul mio conto. Da quel giorno non misi più piede alla Ducati e vissi tra un nascondiglio e l'altro. Girava voce che mi avessero condannato a morte in contumacia. La mia latitanza era sempre più insicura, finché dal nucleo superstite di Giustizia e Libertà mi fu offerta una via di scampo che era dell'incredibile. Se vuoi, può darti ospitalità Leandro Arpinati, nella sua tenuta agricola di Malacappa. Leandro Arpinati. Sapevamo che faceva il doppio gioco, aveva cercato contatti con gli alleati e anche col Corpo Volontari della Libertà. Ma era stato un fascista della prima ora, un gerarca del regime, un amico di gioventù di Mussolini. Veniva dalla Romagna, crogiuolo di anarchici, sindacalisti rivoluzionari e socialisti divenuti quasi tutti fascisti. Aveva guidato le squadracce nell'assalto di Palazzo d'Accursio in tante altre spedizioni punitive fra il 19 e il 22, per diventare poi vice segretario del PNF, podestà di Bologna e ministro dell'interno. È vero che nel 33 era caduto in disgrazia, avversato dall'altro gerarca bolognese, Dino Grandi. Si era ritirato a vita privata, aveva fatto affari, si era arricchito, ma ancora nel 43 Mussolini lo aveva ricercato, sperando invano di convincerlo ad aderire alla Repubblica di Salò. Ora, vista la piega presa dagli eventi, ospitava a Malacappa sfollati antifascisti, tra cui il socialista Torquato Nanni, che era stato suo compagno nei tempi andati come Pietro Nenni. Sempre a Malacappa dava rifugio anche a 2 soldati americani. Non avevo alternative e mi fidai. A Malacappa, nel dicembre del 44, divenni il dottor Bernardo e venni assunto con l'incarico di catalogare la notevolissima biblioteca di Arpinati, zeppa di libri proibiti che aveva sequestrato quando dirigeva il Viminale. In quanto dottore, ero ammesso alla tavola di quell'uomo garbato, sicuro di sé per via dei suoi buoni appoggi. Sull'argine del Reno aveva un allevamento di polli, maiali e conigli angora, il cui pelo era utilizzato in tempo di guerra al posto della lana. Rimasi lì al sicuro fino alla liberazione di Bologna, avvenuta il 21 aprile 45. La mattina dopo, di buon'ora, feci ritorno in città. Venni a sapere nel pomeriggio di quel 22 aprile, quando accompagnai un ufficiale americano a Malacappa per recuperarvi i suoi 2 soldati, che nel frattempo un gruppo di partigiani aveva giustiziato Leandro Arpinati sotto gli occhi di sua figlia e con lui avevano ucciso anche Torquato Nanni, il suo amico antifascista che aveva cercato di proteggerlo. Diciamo che Arpinati ha pagato nel 45 le malefatte compiute 20 anni prima, quando ormai era sicuro di averla scampata. Tratto da Noi partigiani, memoriale della resistenza italiana, a cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi.